Buonasera, buonasera a tutti in diretta Radio Popolare Live Pop, una serata quella di oggi dedicata alla antropologia, una serata, un talk durante il quale ascolteremo anche un po' di musica, serata che si inserisce nei WOD, World Anthropology Day, un'iniziativa mondiale ma che a Milano è curata da varie università tra cui la Bicocca, di cui oggi abbiamo qua dei rappresentanti. Un talk dedicato a Milano, alle sue periferie, alle diversità culturali che convivono nella città e intorno alla città. Abbiamo degli antropologi, io inizierei a spiegare, a raccontare chi sono i nostri ospiti. Partiamo da Leone Michelini.
Sono antropologo, mi occupo di migrazioni e di religioni e da oramai qualche anno appunto collaboro all'organizzazione del World Anthropology Day a Milano e a Torino.
È un evento che sa raccontare ed entrare in confidenza con quelle che sono le varie culture che esistono nella città. Il pezzo che avete appena sentito era Darkest Light di Lafayette Afro Band Rock, un pezzo che è nato in un modo ma poi nei decenni successivi è stato riutilizzato come sample in un sacco di brani hip hop, in brani pop, e quindi un pezzo che rappresenta in qualche modo il passaggio culturale da ciò che era nato a ciò che è diventato, da ciò che era al racconto poi di culture diversissime che vanno dai Public Enemy a Lux, passando per Gepecchio e Marrakesh. Quindi un pezzo che rappresenta la cultura che si intreccia e che cambia nel corso dei decenni, nel mondo e nella musica. L'altro antropologo qua presente è Paolo Grassi.
Sì, buonasera a tutti e a tutte, sono Paolo Grassi dell'Università di Milano Bicocca e io mi occupo di città, sono un antropologo urbano e lavoro da un po' di anni qui a Milano.
Ecco, antropologia urbana, poi raccontiamo cosa vuol dire e perché è importante il ruolo dell'antropologo nello studio, nello sguardo sulla città, in che modo può agire anche nei rapporti tra le persone e anche tra le molte società che convivono all'interno di una società stessa. Ma andiamo poi a presentare anche gli ospiti delle associazioni. Da chi partiamo? Da te.
Io sono Franco Buschini, operatore ed educatore dell'associazione La Rotonda di Baranzate.
Io sono Carmen Grillo, anch'io lavoro alla Rotonda Baranzate.
Io sono Chiara Paris e rappresento Trave, che è un'associazione che si occupa di comunicazione culturale.
Io sono Roxana, sono una accompagnatrice interculturale della cooperativa Rua nel progetto Migrantour.
Io sono Carla, lavoro anche in Migrantour, però qua a Milano con l'associazione ACRA.
E poi abbiamo qua un pubblico dell'Auditorium di Metro Stratos al quale chiedo un'ovazione per i nostri ospiti, fatevi sentire. Se volete venire, potete ancora farlo, perché abbiamo ancora un'oretta davanti, quindi se siete qua in zona McMahon e dintorni potete venire. Allora, io partirei da Leone a farci raccontare esattamente qual è il senso del WAD, del World Anthropology Day.
Sì, prima parlavi di antropologia urbana e noi col WAD, questa è la sesta edizione, e l'idea è proprio quella, cioè di uscire dall'università e di entrare nella città, o meglio, nelle città, in questo caso a Milano e Torino. Quindi uscire da un discorso chiuso, diciamo, tra specialisti, tra accademici, anche perché noi antropologi non lavoriamo così, lavoriamo sul campo, con l'etnografia, quindi in mezzo alle persone, e andare a lavorare coi territori, nei quartieri. Il nostro è un evento che è composto di moltissimi eventi, quest'anno sono più di 80 e sono diffusi per tutta Milano, anzi vi invito ad andare a vederli perché continueranno domani e dopodomani.
Ecco, antropologia, io mi sono sempre professato, senza averne i titoli, un antropologo urbano, un antropologo da bar, uno che fa l'osservazione partecipante all'interno dei bar, sedendosi con davanti un bianchino e provando ad entrare in simbiosi con quello che è il gergo locale, quella che è l'abitudine al biliardo, quella che è l'abitudine alle coppie del biliardino, insomma, riuscire a studiare un ambiente di quel tipo lì, oziando. L'antropologo, grosso modo, fa questo, ma con degli strumenti forse più elevati.
Sì, diciamo, in questo caso quello che facciamo noi è soprattutto dare voce e mettere in comunicazione. Cioè, ci mettiamo un po' in secondo piano e, come stasera, nel senso, organizziamo questi eventi insieme appunto a coloro che operano sul territorio, che sono terzo settore, per lo più, ma anche enti pubblici, anche imprese. Quindi l'idea è dimostrare come l'antropologia può avere una ricaduta reale e contemporanea nelle nostre città, nella nostra economia, nella nostra vita quotidiana e soprattutto nel mondo delle professioni.
Ecco, vivendo le città non ci si rende conto che le città sono create da microcittà, da microclimi, da microsocietà, da spazi che vengono vissuti in modo differente e da spazi nelle periferie che a volte vengono vissuti magari come gabbie, guardando al centro città come un luogo in qualche modo lontano e anche un po' nemico. Voi fate dei ragionamenti su questo insieme anche alle associazioni di cui fate parte. Cioè, raccontami un pochino, per esempio, qual è stata la tua ultima avventura, non solo milanese, ma visto che hai viaggiato nel mondo, anche il tuo ultimo racconto, il tuo ultimo studio di antropologia urbana di questo tipo.
Va bene, allora premetto una cosa, cioè sì, ad esempio un saggio classico diceva che Milano è una città di frammenti, no? Quindi il nostro lavoro sta proprio nel ricucire i frammenti e lo facciamo dal basso, perché è molto facile per grandi capitali, grandi, come dire, unioni di poteri, insomma, economici e via dicendo, politici, mettere insieme una visione globale sulla città. Quello che cerchiamo di fare noi è di unire tutte le voci che sono sparse. Quindi io penso l'anno scorso un evento che mi è molto piaciuto, che ha contribuito, è stato con la comunità armena qua di Milano, che è poco conosciuta ma che è insediata in città da tantissimi anni, da dopo il genocidio, quindi più o meno dal 1915, e che ha una presenza importante in città ed è una parte di Milano che non si conosce, una parte di Milano che i milanesi non conoscono e che, per dire, parlavamo di centri e periferie, viene dalla periferia del mondo, scappa da un genocidio, ma la sua sede, l'associazione, ad esempio, in Piazza Velasca, Milano, quindi in pieno centro, in un momento in cui quella zona era tutta un'altra cosa. E quindi appunto l'idea è questa, e se parlo, insomma, le mie ricerche, io faccio il dottorato e le ultime ricerche che sto facendo sono tra la Sicilia e l'India, quindi se parliamo di urbano sono stato a Delhi, insomma.
Ecco, io nello spot per lanciare questa serata parlavo di antropologia urbana andando al ristorante indiano e provando a percepire qual è il rito di passaggio nella cucina indù e quello della doppia fila in Viale Monza. Sono due cagate, evidentemente, ma sono due cagate che si tengono, perché anche la doppia fila ha una sua ritualità che va studiata e viene studiata come ogni aspetto della vita, giusto?
Certo, assolutamente. Come antropologi, poi Paolo mi corregge se sbaglio, ma non facciamo gerarchia. Cioè, come dire, tutti i fenomeni sociali sono degni di essere studiati, tutti i fenomeni sociali sono in grado di dirci qualcosa di interessante.
Non sono più le isole nel Pacifico, non l'oggetto sono più dell'antropologia.
No, non sono più le isole nel Pacifico. Allo stesso tempo, chiaramente, cerchiamo di occuparci in questo caso anche di temi importanti, come l'inclusione, la diversità, le disuguaglianze che crescono e appunto il rapporto centro-periferia.
Allora, chiediamo anche a Paolo, poi raccontiamo le varie realtà presenti. Ricordiamo che siamo in diretta a Radio Popolare, oltre che dal vivo, qua nell'auditorium del Metro Stratos. Paolo, tu su quali progetti hai lavorato, stai lavorando? So che tu, per esempio, eri in una zona di cui abbiamo parlato tanto anche qua in radio, io stesso, la zona di San Siro, Piazza Segeste e dintorni, con un progetto che univa antropologi, ma univa anche a loro architetti, insomma c'era uno studio, uno sguardo totale, insomma, su quella zona, su come sta crescendo, una zona poi paradigmatica perché è sostanzialmente anche a disegno grafico, guardando la mappa dall'alto, un quadrato in cui si chiude una città.
Sì, io ho iniziato a lavorare lontano, quindi prima in Repubblica Dominicana, poi in Guatemala, sempre in contesti urbani, e poi mi sono avvicinato a casa e ho cercato di applicare un po' quel tipo di sguardo e quel tipo di approccio qui a Milano. Ho lavorato tanti anni nel quartiere di edilizia popolare di San Siro, come dice appunto, un quadrato che sembra a prima vista quasi un'isola, appunto per citare le isole del Pacifico che hai descritto prima, ma che in realtà al suo interno invece nasconde una varietà di storie, di gruppi, di problematiche, ma anche di risorse. E il mio lavoro in qualche modo ha cercato di mettere in luce un po' questa complessità, e l'ho fatto collaborando e continuo a collaborare con un gruppo di ricerca che si chiama Mapping San Siro, legato al Politecnico di Milano, ma da un paio d'anni anche a Bicocca, un gruppo formato da urbanisti, architetti e antropologi e altri scienziati sociali. L'idea è quella di fare una ricerca vicino ai territori, con le persone che abitano il territorio, e una ricerca che è anche una ricerca azione, quindi volta poi a progettare e mirare, diciamo, al cambiamento. Ecco.
Il cambiamento in qualche modo si riesce a percepire? È un processo enormemente lungo, ovviamente, ma è qualcosa di realistico e realizzabile, o sono degli studi poi che, di cui i risultati vedremo tra 20 anni, 30 anni, i nostri figli?
Guarda, sono più livelli secondo me. Si lavora spesso su piccoli cambiamenti, micro leve di cambiamento che possono avere anche degli impatti immediati. Spesso il lavoro del ricercatore significa anche collegare quelle piccole azioni poi a livelli più alti, strutturali, e quindi ricordare che poi quegli spazi hanno sempre bisogno anche di altri tipi di interventi. E quindi benissimo lavorare dal basso su piccole azioni, piccoli progetti, ma forse la ricerca in questo senso può avere anche un valore importante appunto nel richiamare qualcosa che sta al di sopra e nel collegare un po' questi livelli sociali, che in realtà sono molto collegati, ma a volte non ce ne rendiamo conto.
Allora iniziamo a raccontare cosa fanno le varie associazioni, poi sentiremo anche un po' di musica, perché c'è una selezione musicale portata qua in parte da Paolo, che avete appena sentito, in parte anche da una delle associazioni qua presenti. Io chiederei a voi intanto di raccontarmi, partiamo da qui, scusate, io i nomi purtroppo non li ricordo tutti perché ho quasi 50 anni e insomma la mia testa è andata via da tempo. Partiamo da voi a raccontare quali sono le iniziative che farete in questi giorni.
Allora, posso presentarle?
Vai.
Io.
Ricorda chi sei.
Sì, Chiara Paris di Trave, che è appunto un'associazione che si occupa di comunicazione culturale, che in questo caso a Baranzate collabora con La Rotonda. E poi magari appunto Franco e Carmen presenteranno La Rotonda, che effettivamente fa un lavoro sul territorio a Baranzate. E quello che faremo domani pomeriggio alle 4:30, dalle 4:30 alle 6:30, e sarà appunto un laboratorio articolato su 2 ore. La prima prevederà una passeggiata in cui saremo accompagnati appunto da Franco della Rotonda nel tessuto cittadino di Baranzate.
Ecco, e uno già qua ti ferma e dice: ma perché devo farmi una passeggiata a Baranzate? Sarà un posto dove nessuno vuole andare in vacanza, a Baranzate, a farsi una passeggiata. Invece no,
e in realtà
perché
no.
Ci sono delle cose da scoprire,
esatto,
anche a Baranzate.
Esatto, è un contesto molto particolare, davvero secondo me esemplificativo di una serie di complessità, cioè di dinamiche di cambiamento. Infatti diciamo che il filo rosso che abbiamo scelto proprio come tematico per legare la prima parte, che sarà una passeggiata, alla seconda parte, che invece sarà un laboratorio, quindi un momento creativo di lavoro collaborativo, è appunto il tema del cambiamento, della città intesa come trasformazione, come processo continuo di rimodellamento. Quindi lavoreremo sulle varie temporalità, a partire dal passato, che grazie a Franco potremo ecco un po' assaggiare, il passato di Baranzate, per passare attraverso il presente, quindi le nostre percezioni della passeggiata, fino ad arrivare ad un momento in cui lavoreremo creativamente su delle immaginative di futuro. E quindi potremmo dire che trasformeremo il passato di Baranzate nel futuro di Baranzate, anche per stare un po' sul tema carnevalesco.
Ma visivamente la passeggiata come funziona? Cioè uno viene e...
Uno viene e innanzitutto si predispone appunto all'ascolto della periferia, quindi l'obiettivo sarà raccogliere tracce, impressioni, anche non so, impressioni olfattive, colori, fotografie, qualsiasi cosa, è possibile usare diciamo tutti i mezzi di cui si può disporre. E quindi si fa questa passeggiata insieme, si raccolgono tracce che poi saranno utili durante il momento laboratoriale.
Ecco, Franco, questa sera tu hai portato dei pezzi musicali.
Sì.
E non so se tu hai scelto perché ti piacciono, perché sono rappresentativi di una certa realtà, o per quale altro motivo. Poi torniamo a parlare di Baranzate, però possiamo anche prenderci un attimo un po' di pausa musicale e iniziare a sentire uno dei pezzi che hai portato, perché sono comunque pezzi che si inseriscono nella questione di questi giorni, ossia del World Anthropology Day. Sono dei pezzi ovviamente rap, perché quando si parla di periferie oggi si parla principalmente di rap o di trap, mentre una volta il rap era racchiuso, io ascoltavo il rap fin da ragazzino, il rap era racchiuso soltanto nella militanza e nei centri sociali. Oggi il rap è la musica più venduta e più mainstream che esiste, seppur ha delle nicchie che vivono appunto in alcune zone, in alcune sacche di Milano e dintorni. quali pezzi hai portato e quale ci andiamo ad ascoltare per primo?
Ah, direi di ascoltare per primo Malcolm G, Zaza, che è un brano registrato, un brano, il video è stato registrato per le strade di Baranzate e per i cantanti utilizzano più lingue, cioè, quindi c'è un po' di italiano, un po' di arabo, e mi sembra che rappresentasse un po' il contesto.
Te lo chiedo perché non lo so, ma Malcolm G è in questa sala, è uno che conoscete o è un pezzo che...
No,
hai scoperto?
No, non lo conosciamo, l'abbiamo scoperto grazie ai ragazzi che frequentiamo.
Che secondo te lo strumento del rap in questo caso cosa ci dà? Cioè, nel senso, è uno strumento essenziale per raccontare la città e le sue periferie anche attraverso il multilinguismo? Cos'è che ci dà? Ci dà una fotografia reale di quello che è il luogo?
Ma reale non saprei, secondo me dà sicuramente uno spaccato di quello che pensano i ragazzi e quello che vivono i ragazzi nei loro quartieri, e poi chiaramente è un gioco, cioè un po' un cane che si morde la coda, loro rappresentano una periferia, hanno delle idee su quella periferia
e cercano con di inseguire quelle idee,
esatto, sì,
rispecchiando quella periferia. Allora ci ascoltiamo Malcolm G con Zaza.
Non portare sbirri a casa. La notte stavo fuori, la mia entrata era la plaza. Papà, se ci pensa in faccia, vedi ancora sfasa. Una vita troppo fast, quindi il cash lo voglio a masa. Cambiano quei clienti, droga, il push e pure la plaza. Ma non cambi sto sistema, perché i soldi li porta Zaza. E se i soldi li porta Zaza, le faccio Marocco casa. Non si ferma qua tutto il giro, finché non ti entrano a casa. Zaza, mentre la fumo penso ai piccoli a Gaza. È la meglio che trovi nel blocco, l'ermano la fuma da solo. God damn, non la passa. Oh man, si fa cassa. Perché la Zaza è di Barça? Perché la plaza si gasa? Nick la boop avec les schmi. Sfum la buff avec l'equipe. A pari fra con tutti i ship. Wall of gang e filippini. Maroccage l'Italia. Giù con esse la connection. Giù con esse lui sa fare. Quanti ne ho visti perdere i cari. Quanti ne ho visti sparare per mettere i conti alla pari. Dopo la para la bara. Prr. Mamma, mamma ripeteva non portare sbirri a casa. La notte stavo fuori, la mia entrata era la plaza. Papà, se ci pensa in faccia, vedi ancora sfasa. Una vita troppo fast, quindi il cash lo voglio a masa. Cambiano quei clienti, droga, il push pure la plaza. Ma non cambi sto sistema, perché i soldi li porta Zaza. E se i soldi li porta Zaza, le faccio Marocco casa. Non si ferma qua tutto il giro, finché non ti entrano a casa. God damn, for the paper got a plan. I'm the master, the grand. I made it, I was potent. Niggas tryna copy my slang. Even though I don't fuck with the gangs, even though I don't fuck with a clique. We don't pull up with a stick. We just stick to the streets. And we snatch all your shit. 5,000 for the fee. 5,000 on my fee. I do the show, then it's sleep. Made that fake trilogy. We do the time, and I don't flee. Mamma, mamma ripeteva non portare sbirri a casa. La notte stavo fuori, la mia entrata era la plaza. Papà, se ci pensa in faccia, vedi ancora sfasa. Una vita troppo fast, quindi il cash lo voglio a masa. Cambiano quei clienti, droga, il push pure la plaza. Ma non cambi sto sistema, perché i soldi li porta Zaza. E se i soldi li porta Zaza, le faccio Marocco casa. Non si ferma qua tutto il giro, finché non ti entrano a casa.
Allora, era Malcolm G con Zaza, la plaza, il cash, tutte cose che purtroppo nessuno di noi credo conosca, soprattutto il cash, e vorremmo tanto conoscerlo, non so voi, io decisamente sì. Franco, torniamo da te però. Allora, stavamo parlando di Baranzate prima con Cristiano, con Chiara, usa pure il microfono. Chiara, e voi invece qual è l'attività che svolgete quotidianamente e in che modo vi inserite poi in questo World Anthropology Day. Apprezzate la mia pronuncia inglese.
Eccezionale, direi. Allora, l'associazione La Rotonda nasce a Baranzate nel 2010 e nasce per la comunità di Baranzate. E quindi risponde ai bisogni che pian piano emergono dal quartiere che vive. E, per parlare dell'associazione magari bisogna parlare un pochino anche di Baranzate. È famosa per essere il comune più multietnico d'Italia, almeno non so se ci ha battuto qualcuno negli ultimi anni. Comunque
vi siete anche staccati da bollate,
eh beh, certo, per con avere un questo grande movimento, esatto, sì, certo, per avere questo primato incredibile. E qui un terzo dei residenti non sono di origine italiana e più della metà dei minori sono di origine straniera.
Quindi avete uno sguardo invidiabile dal punto di vista di chi come loro studia i fenomeni urbani, pazzesco, cioè è un territorio di studio per un accademico incredibile.
Eh sì, cioè, perché penso che rappresenti un po' anche quello che sarà magari il futuro non solo di Baranzate ma di tutte le città italiane, e quindi viene rappresentata tante volte solo sotto questo aspetto, che è un aspetto importante, però Baranzate è anche tutta una storia di agricoltura, una storia di migrazione dalle regioni del sud, di industrializzazione, di deindustrializzazione, di Expo. È un territorio complesso sul quale l'associazione opera. E come dicevo, è nata nel 2010 rispondendo al bisogno dei più giovani di un sostegno scolastico, soprattutto magari di ragazzi, come dicevo, di origine straniera che magari non potevano ricevere un aiuto a casa, e pian piano si è evoluta. Adesso siamo passati da 12 ragazzi a 50, abbiamo un'area che si occupa dell'housing sociale per le famiglie in difficoltà alloggiativa, anche questo che è un tema che interessa moltissimo le periferie, e abbiamo un'area lavoro per aiutare le persone negli inserimenti lavorativi. Recentemente abbiamo fatto una comunità energetica solidale, quindi a seconda delle necessità che il territorio propone, l'associazione cerca di dare una risposta.
Da quanti anni tu sei lì dall'inizio? Sei uno dei fondatori?
Fondatore no, ma il progetto con gli adolescenti, che non è iniziato nel 2010 ma 2 anni dopo, è nato insieme a me e ad altri colleghi. E prima era il mio secondo lavoro, io ho sempre lavorato nel terzo settore, prima con i minori stranieri non accompagnati, poi con i rifugiati. Con i ragazzi di Baranzate è sempre stato il mio secondo lavoro fino al 2019, quando è diventato il mio lavoro principale.
Che cosa hai imparato, che cosa ti ha dato questa esperienza, sia questa sia quella precedente, nel senso che cosa hai fatto tuo delle altre culture che si intrecciano lì, e come sei riuscito in qualche modo a modificare te stesso anche per riuscire a mettere insieme azioni, comportamenti, i saperi delle varie culture, oppure semplicemente hai mantenuto la tua linea dritta e basta?
No, sicuramente non ho mantenuto la mia linea dritta e basta, perché ho conosciuto, stando in un posto così piccolo, persone provenienti da tutto il mondo. E sicuramente tutte le culture che ho toccato mi hanno lasciato qualcosa, io penso di aver lasciato qualcosa loro, e insomma mi stimola e mi fa sempre pensare il fatto che io sono baranzatese, figlio di genitori e nonni baranzatesi, non mi sono mai mosso di un metro, ma ho conosciuto invece ragazzi e famiglie che hanno fatto chilometri e viaggi incredibili.
Con te c'è Carmen, anche lei è una che lavora sul percorso della rotonda di Baranzate.
Sì, io lavoro con la rotonda da un paio di anni, e quindi in realtà è da un paio di anni che conosco Baranzate, e lavoro appunto con Franco sia nell'area lavoro sia con gli adolescenti, e con gli adolescenti che sono qui presenti alcuni. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a realizzare questo podcast insieme anche alla nostra formatrice Natalie Normafella, e niente, quindi se avete modo ascoltate questo bellissimo
come
podcast.
Come si chiama il podcast?
Che si chiama Come to Baranza, cioè, o Come due Baranza, può essere letto in due modi. Ovviamente Baranza fa un po' l'assonanza con Maranza,
certo.
Quindi
tra l'altro Maranza è una parola che ha assunto connotati completamente diversi rispetto a quando ero ragazzo io.
Ma io in realtà non la conoscevo, cioè l'ho appunto quando intercettata
quando ero ragazzo io nel 1936. Maranza era uno un po' un figo, invece adesso se non ho capito male, anzi chiediamolo direttamente ai ragazzi. Chi è che vuole rispondere, tu?
Allora, sinceramente non saprei definirlo bene, però un Maranza sarebbe uno che
fa brutto.
Non per forza, vabbè, ormai viene giudicato anche dal modo di vestirsi, ma sarebbe una persona che gira in gruppo, ha un gruppo di amici.
Stanno suggerendo, però da casa non vedono.
Vabbè, sarebbe uno che sarebbe definito come Zanza prima, quello col borsello che gira nella zona.
Attenzione qua, però c'è un'altra questione lessicale. Zanza una volta era il ladro.
In realtà la parola Zanza sarebbe il Maranza del giorno d'oggi.
Ah, ok. Tanto c'era invece dei suggerimenti qua dalla prima fila, dalla coordinatrice, se non ho capito male, del podcast.
Sì.
E chi sei?
Io sono Natalia Normafella, sono un'attrice, regista e autrice di lavori audio e da un paio d'anni appunto lavoriamo insieme a questo podcast. E,
tu sei una Maranza?
Io, ma guarda, nel cuore diciamo, ecco, sì.
Perché non hai il borsello, io spesso il borsello, anch'io il borsello.
Non posso andare via senza borsello, non abito più a Baranzate, anche se sono di Baranzate, quindi ho mantenuto alcuni elementi così tipici.
Com'è il podcast? Raccontaci un pochino com'è strutturato, di cosa parlate, quante puntate avete fatto, com'è?
Allora, abbiamo fatto una prima stagione l'anno scorso, adesso stiamo lavorando alla prossima che uscirà nei prossimi mesi. Abbiamo fatto 8 puntate e i temi sono stati scelti appunto in gruppo, lavorando insieme. Abbiamo fatto proprio un lavoro, diciamo, proprio da redazione, individuando dei temi di cui parlare, tra cui razzismo, gestione dei soldi, libertà. Queste sono alcune delle puntate, diciamo, le più... quelle che ci hanno anche coinvolto di più sono anche le più ascoltate. E poi ci sono anche due puntate che parlano proprio di Baranzate, quindi di Baranzate secondo i baranzatesi, dove i ragazzi e le ragazze hanno appunto intervistato, andando in giro per la città, persone che incontravano, e poi Baranzate secondo noi, quindi una visione appunto dei ragazzi del gruppo e sulla città che vivono, su come la vivono e su come magari si immagina anche che possa diventare.
Ecco, chiedo a un'altra delle persone che sono qua, che non so chi vuole rispondere, quando siete andati in giro a fare le interviste in particolare, ve lo chiedo per esperienza vissuta, come ha reagito la gente, come vi siete sentite voi, è stato un dramma interiore, chi è che vuole rispondere?
Allora sicuramente è stato un disagio totale, perché fra i rumori in sottofondo, che poi erano tantissimi, anche perché siamo stati in luoghi abbastanza affollati, siamo stati in oratorio, siamo stati anche in interviste un po' più separate, un po' più isolate, quelle secondo me ci stavano, anche perché abbiamo intervistato non solo persone un po' più grandi, ma anche una persona che è stata intervistata è lei, William.
Cioè avete fatto le classiche interviste finte, quelle... l'ho fatte anch'io,
No, in realtà io non li conoscevo. Ah, poi si sono presentati con sto coso peloso davanti alla mia faccia. Vuoi fare un'intervista? Ma in realtà no, ok, la facciamo comunque.
Quindi sei entrata nel gruppo?
Più tardi, un paio di mesi dopo. E...
no, cioè, qua arrivano dei suggerimenti. Aspetta, andiamo anche tu sei del gruppo del podcast?
Allora, in realtà no, sono una collega di Franco e Carmen.
Infatti avevo il dubbio che fossi un po' più age di loro, però non volevo fare delle figuracce, quindi...
No, è solo che la mia statura mi fa sembrare ancora un adolescente, ma in realtà...
No, vabbè, ti ho fatto un gran complimento, comunque. Va bene. Allora, torniamo sul palco. Il podcast, ricordate come si chiama?
Come to Baranza. L'edizione dell'anno scorso, però...
Dov'è che si trova?
Su Spotify.
Ah, su Spotify, ok.
O come diceva... Dappertutto, soprattutto su Spotify, se no... No, ma perché c'era il signore dell'ultima intervista che diceva cosa? Spotify?
Dappertutto, come to Baranza, bene. Allora, Baranzate, io direi che ci ascoltiamo ancora un pezzetto musicale, questa volta scelto invece da Paolo Grassi, un pezzo explicit lyrics, quindi se avete degli infanti mandateli a letto. È un pezzo di Artie 5 con featuring di Anna. Anna quella di Bando, che noi qui a Radio Popolare abbiamo, credo, mandato per primi nel mondo ripetutamente. Il pezzo si chiama Anelli e collane. Raccontaci perché l'hai scelto, Paolo, e che cosa ci dice questo pezzo.
Artifive è il rapper di Bicocca, quindi del quartiere della mia università. E sì, insomma, anche in questo caso parliamo di periferie. E, è un pezzo sicuramente non politicamente corretto, machista, però c'è questo featuring molto interessante con una rapper donna, una ragazza, e un pezzo che è famosissimo, milioni e milioni di visualizzazioni. E è un bel pezzo, quindi
tra l'altro aggiungo
di proporlo.
Anna del featuring, oltre ad aver fatto Bando, che immagino conoscano tutti qua, fansegnessi i più giovani, i più vecchi, no? San chi è. Sapete chi è Anna? Zero, solo loro lo sanno. Io e loro, perché insomma siamo... Va bene. E è stata inserita nella colonna sonora di Fast and Furious, una roba pazzesca, una roba hollywoodiana folle, quindi ha avuto anche un successo intercontinentale. Allora ci ascoltiamo il brano, nel frattempo ringrazio anche Zacca che è in regia, The King of Technics.
Il ragazzo si incazza, la tipa mi segue, arrabbiati con lei, non pigliartela con noi. Sono fatto così, fumo Dritec sopra una Bentley. Non sono morto ai 17, muoio ai 27. Fatto solamente con le baddy, metto roba trendy, le viene Vasturdi, bagnalli in solo di Fendi. Poi mi chiama sciocco, sono ricco, però la borsa è tarocca, stronzo, tratto bene, queste tipo si innamorano.
Questa borseria l'ho pagata una follia, se la fotti chiamo Ardi, non chiamo la polizia. Sto con un gruppo di Barbie e bastardi in mezzo alla via, lui continua a stalkerarmi, lo ingaggiano nella CIA. Porto queste cose sul passeggino, niente baby mama. Tutto quello che hai sentito in giro non è verità, ma gli tornerà tutto quello schifo che si meritava. Scusa se ho un atteggiamento ostile, non son delicata. Vera bad di 100-100 certified. Sono rinchiusa dentro al bando con 7 artifive. E non ho mai detto cazzate dentro questi file. Il tuo boy grida alle barre, i miei concerti live.
E i miei concerti live, sputo barre calde appena fritte. E più della figa mo' il profumo delle alette fritte. E proprio figa sembra nata per curare i figli. Uso il filtro della sizza, fumo coi marocchini. Quando la scopo morde con la bocca gli orecchini. Ti tolgo i vestiti come sbuccio un mandarino. Fino al preservativo in Italia vanno in cerca del mandingo. Se grida troppo do uno schiaffo educativo.
Quando non lo sanno fare possono solo copiarmi. Ma non sono ancora entrate nel mood. Baby non guardarmi, sto in giro con i bastardi che non sono ancora usciti dal loot.
Anelli a collare, era tutto di rame. Adesso diamante e zaffiri sono blu. Baby non lo fare, non prendermi il cellulare, perché ci rimani male solamente tu.
Se porto rime in inglese vi segno lo slang. Pure tua nonna diceva sono la più bad. Bambine che ballano sembra una baby death. Non voglio tu baby death, per me sei più pre di te.
Dentro e fuori Fabrizio Corona. Fumo dentro una Toyota Corolla. Mette collane in corallo, suo padre dato disperso. Porto le tipe in bicocca così vedono l'inferno.
Porto ragazze spezza, non sanno da dove vengo. Guardo da fototessere inverni passati al freddo. Baddi per entrare metti una bandana red al neck. Portami 10 tipe del tuo ghetto.
E le mostre paradiso, baby viene tocca al cielo. Fa un provino e vediamo se ci sta tutto. Nati per regnare come la famiglia Wins. Tocchi a Nina, scoppi come un ordigno.
Quando non lo sanno fare possono solo copiarmi. Ma non sono ancora entrate nel mood. Baby non guardarmi, sto in giro con i bastardi che non sono ancora usciti dal loot.
Anelli a collare, era tutto di rame. Adesso diamante e zaffiri sono blu. Baby non lo fare, non prendermi il cellulare, perché ci rimani male solamente tu.
Sempre qua in diretta Radio Popolare Live Pop, sono le, che ore sono? Le 21.36, Auditorium Demetro Stratos in diretta con tanti ospiti per questo talk, con qualche squarcio musicale dal vivo. Se volete venire siamo qua ancora per una ventina di minuti, poi magari si va avanti un po', comunque fate un salto. Andrei a parlare adesso con Migrant Tour, che è un altro dei luoghi, dell'associazione dei luoghi mentali, mi piace molto questa frase, non vuol dire nulla, del World Anthropology Day. Migrant Tour, siete qua in due a raccontarci, Roxana e Carla, giusto?
Giusto.
Chi vuole partire?
Parto io.
Chi siete? Raccontaci.
Allora, io mi chiamo Roxana e non sono né di Milano né italiana, ma sono rumena. Vivo in Italia da più di 15 anni e sono dalla città di Bergamo. Però per il progetto Migrant Tour sono arrivata da lavorare anche sul territorio milanese.
Pendolare?
Sì.
Terribile?
Abbastanza.
Ok. Migrant Tour, Roxana invece?
Io Carla.
Carla, perdonami. Ragazzi, io non ce la posso fare.
Sono uguale a te. Allora, io sono Carla, sono nata in Argentina, vivo qua già neanche me lo ricordo, più di 10 anni.
Non lo so.
Non voglio neanche ricordarlo. E lavoro come accompagnatrice interculturale con Migrant Tour, insegno spagnolo.
Migrant Tour è una roba bellissima, cioè voi praticamente andate a raccontare, portate le persone nel territorio, là dove ci sono appunto delle diversità culturali, delle cose da scoprire, e le raccontate.
Allora, Migrant Tour è nato più di 10 anni fa nella città di Torino, tra Viaggi Solidali e Acra. Poi naturalmente è andata in varie città dell'Italia, ma anche in Europa, quindi si è creata anche una rete Migrant Tour. Da un punto di vista antropologico è nato con l'idea di dare uno sguardo diverso sul territorio, anche perché quando io ho fatto il corso di formazione per diventare accompagnatrice interculturale, perché non sono una guida turistica o una accompagnatrice turistica, ho fatto la ricerca partecipata, quindi sono andata sul territorio e ho fatto le interviste e abbiamo comunque creato delle tappe e gli itinerari.
Dove in particolare?
Allora, a Milano abbiamo 4 itinerari adesso, che è in via Padova, che è la via multietnica e interculturale. Abbiamo Porta Venezia, Paolo Sarpi, il cosiddetto Chinatown di Milano, e Welcome to Gorla, che è stato creato da Carlo.
Partiamo da, vabbè, allora Chinatown forse è quella più facile, più mainstream, quella che insomma accoglie anche tanti milanesi comunemente che vanno a mangiare fuori, eccetera, e ha una nomea tutto sommato appunto accettata dai milanesi, mentre invece ci sono altri luoghi più insomma maltrattati anche dalla stampa, dai media, la zona di Viale Monza, quindi Gorla, via Padova, eccetera. Voi cosa avete scoperto in questi posti, cosa avete messo in risalto, quali sono i luoghi, le persone che avete conosciuto con questa vostra appunto studio, diciamo, insomma, delle zone? Cosa farete vedere in questi giorni?
Allora, per l'Anthropology Day abbiamo 2 passeggiate in via Padova e Porta Venezia. Quella in via Padova dalle 3 alle 5. E, in pratica partiremo comunque dalla Casa della Cultura Musulmana. Quindi trattiamo temi da un punto di vista culturale molto vasti, sia interreligioso, sia per esempio raccontiamo, abbiamo una tappa alla casa di Ringhiera, che raccontiamo come è nata via Padova, perché molto spesso quando io chiedo come è nata via Padova pensano che sia nata proprio dal migrante, dallo straniero, che in realtà poi è nato dagli italiani, dalle migrazioni italiane. E la via Padova è sempre stata una via stereotipata, con un pregiudizio, cioè non si è mai parlato bene di questa via proprio da quando è nata.
E quali sono? Puoi raccontarci qualche tappa, qualche persona, qualche odore, qualche sapore? Perché come puoi immaginare dalla mia stazza, io amo conoscere le culture anche tramite la tavola, che comunque è un, gli antropologi me lo potranno insegnare, è un luogo di grandissima aggregazione e di scambio.
Allora, una delle cose che io porto in passeggiata, per esempio io ho la passione e l'amore per la Cina, non sapevo niente del mondo latinoamericano, ma grazie alle mie amiche e colleghe ho scoperto anche il mondo latino. Una delle cose che porto in passeggiata è il ciunio. Non svelo che cos'è, dovete venire in passeggiata.
Il?
Ciunio. Ciunio bianco, ciunio nero. E quindi dal venerdì alla domenica si chiama la cassita e loro propongono comunque il ciunio. E lì l'ho provato e...
E tu invece, Carla, lo so, Carla. Questa volta l'ho preso, Carla, a Gorla cos'è che fai, cosa racconti?
Allora, a Gorla raccontiamo tantissimo sulla guerra, lavoriamo tantissimo con le scuole, perché parlare di migrazione in questo momento della città, in questo momento del mondo, soprattutto noi che siamo migranti, è una cosa importante. Noi giorno a giorno dobbiamo litigare, dobbiamo andare sempre incontro con la discriminazione Non le auguro a nessuno andare alla questura di Milano.
Allora, ci sono stato anch'io per delle cose a fare la coda per i permessi di soggiorno dalle 3 di notte sotto l'anese e non lo auguro a nessuno, neanch'io.
Quindi lavorare con le scuole, portarle a Gorla, portarle via Padova, farle vedere i colori, farle vedere i sapori, farle vedere le storie. Anzi, Milano è una città di migrazione, non adesso. Milano è una città di migrazione da sempre. Quindi parlare di questi temi con ragazzi piccoli che magari è la prima volta, che magari non riescono a sentire queste voci da un'altra parte, fa appunto a questa società che stiamo costruendo insieme. Quindi per me Gorla si parte sempre del monumento ai piccoli martiri e quello è già entrare subito su un racconto di questa città.
Unisci la guerra che ha toccato Milano con quella che ha toccato alcune delle persone che sono venute qua per scappare da essa.
Sì, soprattutto perché c'è una storia molto bella, molto triste dietro anche la tragedia di Gorla, che quella scuola di mattina era aperta ai bambini del quartiere. Invece lì vicino c'era la Casa Popolare Crespi, dove abitavano tutti questi migranti arrivati del sud dell'Italia, che erano chiamate anche le famiglie le case delle famiglie numerose. Soprattutto i pugliesi, che avevano 5-6 bambini, che soltanto potevano andare a vivere lì se avevano più di 5 bambini, e anche la tessera del faccio. E appunto quella mattina, quando cade la bomba, non c'era nessuno di questi bambini, perché erano costretti ad andare di pomeriggio. Quindi si racconta che i propri vicini del quartiere dicevano che se la bomba avesse caduta di pomeriggio, nessuno se avesse capito quello succedeva.
E poi come prosegue? Così invogliamo anche le persone a venire. Chi incontriamo? Io tempo fa noi avevo organizzato un paio d'estati fa una passeggiata nei centri. Tra l'altro uno dei luoghi dove avevo organizzato io questa passeggiata fa parte anche del World Anthropology Day, ossia l'SMS di Piazza Stuparic. Un paio d'anni fa avevo organizzato una passeggiata che partiva da Via dei Transiti, dove c'è Transiti, andava poi al cantiere in Via Monte Rosa, poi siamo andati all'SMS a raccontare insomma questi luoghi che molti milanesi non conoscono o conoscono solo per via dei giornali, ed è stata una giornata molto bella che abbiamo chiuso l'SMS. Poi magari Paolo, se vuoi, lo ricordi tu esattamente l'appuntamento, se ce l'hai sotto mano. Prima finisco con Carla. Quindi insomma quella lì è una zona molto vivace, lo è sempre stata anche dal punto di vista politico, insomma.
Sì, andiamo anche alla moschea nascosta che c'è su via Padova e quindi facciamo vedere anche questa realtà della religione in Italia, no? Che c'è una libertà di culto, ma alla fine costruire una moschea non è così facile. Andiamo anche al Parco Trotter, dove da più di 10 anni possiamo trovare ragazzi migranti del mondo. E si visita anche dei ristoranti, delle caffetterie, la panaderia boliviana, non so Roxy se ti ricordi qualcun'altra. Diciamo, facciamo un piccolo viaggio nel mondo che si trova proprio qua in nostra città.
Stavo cercando nel frattempo l'appuntamento dell'SMS sul mio cellulare, non ricordo.
È stato, ce l'hai, è stato prima, no?
Ah, è finito poco fa. È vero, era una cena, finiva poco fa. È vero. Vabbè, comunque l'invito è andare comunque nei prossimi giorni, quando è possibile, a vedere che è un luogo, quello lì è un luogo di grandissimo scambio, un luogo di cultura, un luogo di sport, un luogo di scambio anche fisico, di upcycle, di riciclo degli oggetti, e quindi insomma è un luogo davvero interessante per chi non lo conoscesse, una casa occupata in Piazza Stuparic. Torniamo agli antropologi, così torniamo a raccontare l'utilità anche appunto dell'antropologia in tutto ciò che stiamo dicendo.
Sì, appunto abbiamo fatto stasera un po' un giro in qualche, diciamo, periferia, se così le vogliamo chiamare, di Milano, ma gli eventi sono tantissimi, sono in tantissimi luoghi. Abbiamo eventi a Gratosoglio, abbiamo eventi a Calvairate, con cui lavoriamo da tanti anni, abbiamo ricordato prima San Siro. L'idea è proprio di cercare di mostrare una Milano diversa, di mostrarla dall'interno. Si dice che gli antropologi spesso cercano di rendere strano ciò che è familiare e familiare ciò che è strano. Quindi quello che cerchiamo di fare è dimostrare le diverse anime di Milano, quello che a Milano succede, quello che vive, quello che viene progettato, quello che viene creato dal basso in collaborazione con gli antropologi. Gli eventi sono davvero tantissimi, mi sembra che un tema che si è emerso un po', oltre a quello della musica, è quello del camminare. Non so, mi viene in mente, se stessi ascoltando adesso direi, ma perché tutte queste passeggiate? È febbraio, fa freddo, perché?
Fa freddo vent'anni fa, adesso purtroppo sono 15 gradi. Però, sì.
Questo, abbiamo anche un sacco di eventi sul cambiamento climatico, infatti, giustamente. Però l'idea del passeggiare è che è un modo diverso, che si riconduce al nostro metodo, cioè l'etnografia, ma di scoprire la città. Quindi attraversarla lentamente, parlare con le persone, usare i cinque sensi, scoprire i luoghi e stare attenti a tutto ciò che di solito non notiamo, quindi che con una prospettiva su un mezzo da cavaliere veloce ci sfugge e non notiamo e quindi rimane inosservato.
E poi la conoscenza ammazza il pregiudizio, perché insomma quando conosci non hai pregiudizi mai giudizi. Paolo.
Sì, poi oltre alle camminate le persone qui hanno citato molti strumenti che poi in realtà usano gli antropologi, quindi i ragazzi che hanno fatto interviste o appunto l'idea di stare su un territorio, di conoscerlo a fondo. L'antropologia appunto usa questi strumenti, questi metodi proprio per cercare di capire quello che stava dicendo Leone, insomma, proprio per portare alla luce alla fine anche i punti di vista delle persone che poi vivono davvero quei territori.
Quanti so che è difficile da dire, eccetera, ma nei vostri studi, nei vostri lavori, eccetera, è possibile fare una tassonomia di quante realtà coesistono, si stratificano, convivono, si intrecciano, si scontrano in una città come Milano? È fattibile, è riuscibile a mettere nero su bianco tutto il disegno del reale?
Di solito le tassonomie, le classificazioni le fanno molto meglio i sociologi o diciamo altri scienziati sociali. Spesso gli antropologi prendono i dati quantitativi o le classificazioni e poi le decostruiscono e quindi vanno proprio invece a vedere le sfumature, vanno a cercano di limare un po' i confini che poi si creano attraverso un po' queste divisioni. Per cui direi no, non è difficile appunto stabilire una tipologia chiara e netta.
Ecco, se posso suggerire uno studio antropologico che sarebbe interessante fare è quello sugli automobilisti milanesi, soprattutto in relazione alle piste ciclabili e ai ciclisti, perché in questo momento si sta sviluppando una cattiveria e uno scontro muro contro muro tra due culture veramente incredibile, di cui io in quanto ciclista sono pienamente vittima e pienamente da una parte sola. Andrei con un ultimo pezzo che ha scelto sempre... Ah, Carmen l'ha scelto l'ultimo pezzo?
Sì, è Carmen. Il mio cantante preferito.
Il tuo cantante preferito.
Massimo Pericolo.
Massimo Pericolo con Totoro.
Totoro. Sì. Parla un po' della lontananza, diciamo, tra il centro e le periferie anche in termini musicali, per cui parla di pop, parla di periferia.
Totoro.
Ti prego, signore del bosco, controlla i pacchetti che abbiamo nascosto, caccia gli infami, abbonda il raccolto, aiuta chi scappa, imbroglia il bulotto. Way bro, tu vieni da Milano, io no. Resto troppo fuori mano per giocare all'hip hop. Chiamo un compagno per giocare all'Xbox. Poi guidiamo in un prato e arriviamo tardi a kickbox. Se tagliassero quegli alberi vedresti il lag. Al quarto piano del palazzo servi tutto quanto. Città di umani e di animali, prati e fabbricati, gatti sopra i davanzali e scazzi frasvitati. Do gli avanzi dei parti ai gatti randagi. Al China piatti saltati o pasti saltati. All'U2 o alla COP, occhio di bue o alla COP. Ho visto alla pulce un golf, non mi cambio da un po'. Cambia l'acqua del bong, sono scappato di casa, mica di qua. Potrei abitare in città, è che non mi va. È un cesso senza cella, c'è l'erba sottoterra. Forse un giorno passa la gazzella e torno dritto in cella. Ho detto no, sto bene senza i soldi per ora. Finché c'ho i broschi o qualcosa, si va nei boschi e si suona. Nei fantaboschi di zona, finché il cappotto si sporca. Più già di rotto ci affonde, si fa una bomba e si torna. La vita dura solo un attimo. Tu fai le foto ma sei parte del paesaggio. I giorni giochi sotto i fiocchi, giochi sotto i portici, coi cani come al Polo Nord, il Monte Rosa sciocchi. So, prendiamo l'autobus che porti in centro, un po' più di divertimento, non ci farà male, no. Ma poi torniamo con le occhiaie sbronzi sopra le rotaie in acido, mastico un acino. E poi d'estate quell'odor di strade, dopo il temporale che fa esplodere il termometro, e c'è Totoro a far l'autostop all'autobus. Vi prego aiutatelo mio caro socio. Ehi, hey, way bro, tu vieni da Milano, io no. Resto troppo fuori mano per entrare all'Ilto. Ci sono un bifolco Kid Rock, bevo due bocca a cocco in cop. Non sto buttando soldi in slot, voi con lo smog, noi no. Farò un farò le notti per riscaldarmi coi bros, che poi avrò un ricordo nuovo e qualche stronzo l'odio. Scopo in un parcheggio vuoto e sono qua da volo al polo. Giubbotto no polo, tu giubbotte da solo. Ma ho detto no, sto bene senza i soldi per ora. Finché c'ho i bros che ho qualcosa, si va nei boschi e si suona. Nei fantaboschi di zona, finché il cappotto si sporca, pioggia di rotto, ci affonde, si fa una bomba e si torna. La vita dura solo un attimo. Tu fai le foto, ma sei parte del paesaggio. I giochi sotto i fiocchi, giochi sotto i portici, coi cani come al Polo Nord, il Monte Rosa sciocchi. So, fermiamo l'auto e poi fumiamo dentro. Un po' più di risentimento non ci farà male, no. Quanto freddo, quanta fame, con i perros e la caglia, non ha senso stare male, bro. Fai ciò che devi fare, si lavora per mangiare, se lavori c'hai più fame, oh. Quanto occhiate alle montagne già innevate, metti le lenti polarizzate perché siamo al Polo Nord.
Totoro, Massimo Pericolo. Totoro, immagine ovviamente presa dal capolavoro immortale di Miyazaki. Non so perché ha preso Totoro, Carmen, lo chiedo a te che hai scelto il pezzo. C'è un motivo o è solo perché c'è quell'immagine di lui al bus? Facciamo un'elucubrazione mentale su tutto ciò.
Secondo me perché c'è lui appunto che aspetta l'autobus, l'autobus che non passa mai e quindi lo allontana un po' dalla città.
Che bella immagine, che immagine fantastica. Paolo, prego.
Come a Baranzate mi suggeriscono che c'è questo pullman che passa una volta ogni mezz'ora, la 560 passa una volta ogni mezz'ora, ma anche, cioè, anche no, forse.
Gli spazi che dividono insomma la periferia e il centro.
Sì. Ricordiamo che Massimo Pericolo è cresciuto in provincia di Varese. Per dire poi anche come questi immaginari urbani vadano oltre i confini della città.
E si ricreano, si autoalimentano. Io chiederei, abbiamo ancora pochissimo, 5 minuti, se c'è qualcuno in sala, siamo qua sempre in auditorium di Radio Popolare, se c'è qualcuno in sala che ha delle domande, degli interventi, vuole candidarsi a creare delle situazioni incredibili di lavoro sull'antropologia urbana, fatelo adesso o non fatelo mai più. Ci sono domande? Siamo in radio, dovete dire no, oppure sì. No, non ci sono domande, brutta gente che abbiamo. Allora, andiamo avanti noi, è troppo difficile, è vero. Intanto i ragazzi del podcast Come to Baranzate sono ancora qua, sono saltato giù dal palco con un gesto atletico incredibile. Eccola qua una domanda.
Antropologo urbano.
Come si diventa antropologo urbano? Questa è una domanda che rivolgiamo a Leone e Paolo.
Ci sono delle università dove si studia antropologia e quindi appunto ci sono delle lauree in antropologia e poi all'interno di questi percorsi uno può specializzarsi in moltissimi campi, quindi Leone appunto si occupa più di migrazioni, ci sono altre persone che si occupano più di città. È interessante poi vedere come ci siano poche persone che trovano un lavoro come antropologo, come antropologa, però in realtà l'antropologia appunto informa le carriere di molti professionisti, come anche abbiamo visto stasera, e questo è un po' un aspetto interessante dell'antropologia.
È importante che la frase non si sia chiusa con non trovano un lavoro, punto, perché quello è fondamentale.
No, ma anzi, quello è un problema, diciamo, di molte discipline.
Però ad Antrodei incontriamo molti più antropologi e antropologhe che lavorano fuori dall'università. Ah. E anche questo è il bello, perché è un lavoro che sta, come dire, che prende piede la sensibilità antropologica serve e aiuta e fa cambiare lo sguardo e il modo di praticare altre professioni.
Vi porta anche a conoscere delle cose incredibili. Prima abbiamo citato la tua esperienza in India, invece tu Paolo sei stato a fare questo lavoro, i tuoi studi in Repubblica Dominicana, in Guatemala. Racconta, abbiamo pochissimo, due minuti, se vuoi chiudere raccontandoci un attimo cosa hai fatto, come ti ha cambiato, com'era la tua vita lì, cioè ti sei dovuto inserire nella società, farne parte per fare l'osservazione partecipata, e in due minuti è difficile, però se vuoi raccontarci qualcosa.
Sì, in due minuti è un po' difficile. Comunque, fondamentalmente, lo dicevo prima, mi sono sempre occupato di città e ho lavorato in uno slum, quindi in un quartiere marginalizzato in Repubblica Dominicana. E invece in Guatemala ho lavorato in diverse zone della città, studiando in particolare il fenomeno delle gang, delle maras centroamericane. E, diciamo che ho utilizzato quel fenomeno però per ragionare sulla struttura della città, su come quella città si caratterizza per certi livelli di segregazione. E poi ho provato a in qualche modo sviluppare una comparazione, cioè capire le cose che ho visto là, come potevano essere utili per vedere delle cose nuove qui a Milano.
Ti cambia lo sguardo e scopri cose nuove. Ricordiamo, prima di dimenticarci, non l'abbiamo detto, non l'ha detto nessuno di noi, il sito internet di UAD.
Sì, basta che cercate World Anthropology Day Milano e Torino e ci trovate sia col nostro sito internet, sia sui social con Instagram e Facebook. E a questo proposito volevo ricordare che oltre alle passeggiate abbiamo mostre, incontri e laboratori, quindi tante attività laboratoriali, e che, forse è bello anche dirlo, tutti gli eventi sono completamente gratuiti per tutti, quindi vi aspettiamo.
La parola gratis sfonda una porta aperta con me. Allora, ringraziamo tutti i nostri ospiti, ringraziamo Paolo e Leone.
Grazie.
Grazie.
Ringraziamo Franco, Carmen, Carla,
Chiara,
Roxana e... ho una cartelletta che finora non usavo, è Chiara, ce l'ho fatta. Grazie a tutti, Live Pop torna settimana prossima alle 21, sempre qua in diretta nell'auditorium dei Metro Stratos di Radio Popolare, e la programmazione continua. Credo che sia esploso tutto nel frattempo, il tecnico mi faccia un cenno, ci siamo? Ci siamo, perfetto. Grazie a tutti, buona serata, Radio Popolare, ciao.